Buongiorno a tutti ragazzi e bentrovati, spero stiate bene e mi auguro che tutte le attività didattiche e formative relative al vostro percorso, no, nel Master in Legal Manager and Advisor procedano per il meglio. Ci siamo lasciati a fine gennaio con la promessa di ritrovarci presto, seppur indirettamente, con questo piccolo gruppo di ore di didattica asincrona e diciamo, ho preso così un po' di tempo per pensare, no? A dei materiali che si potessero in qualche maniera prestare a una situazione così un po' ibrida dove io fondamentalmente parlo da solo e non posso interagire con voi. E quindi per questa ragione, diciamo, ho scelto soprattutto testi su cui io posso in qualche maniera parlare, argomentare. Ho incluso ovviamente, come vedrete, non appena i materiali saranno inseriti, diciamo caricati in piattaforma, anche delle attività che voi potrete fare da soli e nel caso in cui voleste cimentarvi, poi potrete mandarmeli questi esercizi e io sarò ben felice di, insomma, di darvi, di fornirvi le correzioni o di confrontarmi con voi su qualunque questione riteniate importante e utile. E diciamo, sono dei materiali che si propongono di approfondire fondamentalmente tematiche che noi abbiamo già trattato nei nostri incontri, soprattutto quelle che diciamo, non abbiamo potuto sondare fino a fondo per mancanza di tempo e dove è stato possibile, insomma, ho inserito alcuni argomenti nuovi così per darvi una panoramica ancora più ampia. In questa prima lezione asincrona ho pensato di iniziare con la lettura di tre articoli. Sono abbastanza brevi, sono tre articoli che vengono da tre diverse testate giornalistiche e sono appunto articoli che hanno a che fare con questioni, no, legate ai temi che abbiamo trattato. Il primo articolo in particolare rientrano nell'ambito dei contratti. Noi abbiamo discusso a lungo dei contratti, abbiamo visto quali sono le loro caratteristiche, abbiamo visto come è scritto un contratto, qual è la lingua, no? Diciamo, la tipologia di lessico che si ritrova in questi testi. Li abbiamo visti in parte, no, sul fronte giuridico, in parte sul fronte commerciale e poi diciamo, li abbiamo analizzati anche in termini proprio, cioè, dalla prospettiva, no, del mondo del lavoro, no? Le persone che vengono assunte, che lavorano nel pubblico, che lavorano nel privato, vengono appunto assunte stipulando, firmando un contratto. Ecco, a questo proposito, oggi vi propongo questo primo articolo che viene da ABC Life, diciamo, una piattaforma, un portale dove sono, diciamo, raccolte varie questioni giuridiche e commerciali legate proprio al mondo del lavoro, in cui il giornalista Patrick Wright intervista tre specialisti, sono tre giuristi, tre avvocati di diritto del lavoro, ai quali chiedono appunto quali sono le situazioni in cui c'è il rischio, cioè si può effettivamente essere licenziati. E quando invece il datore di lavoro approfitta in qualche maniera della propria posizione, no? Di forza e in qualche modo diciamo, piega le regole, no? Piega il sistema e infrange, no? Le regole stesse e quindi licenzia in maniera illegittima, no? Il lavoratore. Quindi è un articolo che dà in qualche maniera un quadro ampio. Analizzando, cioè focalizzando lo sguardo su casistiche specifiche, quelle ovviamente più frequenti, quelle che si verificano più spesso, e cercando insomma di dare appunto alcune informazioni utili su come eventualmente agire se si dovesse sentire, si dovesse avere l'impressione, no, di essere stati licenziati ingiustamente. Quello che io farò qui, non potendo interagire con voi, sarà quello di leggere ovviamente questo testo in inglese, che voi potrete poi scorrere con il PowerPoint che ho preparato, tenendo, insomma, sentendo la mia voce sopra. Lo leggerò appunto prima in inglese e lo tradurrò per voi e poi mi soffermerò eventualmente, se ci sarà bisogno, su alcuni termini specifici oppure su alcune questioni specifiche. Inizio. Il titolo dell'articolo è Lawyers Explain When You Can Be Fired at Work and When You Can't. Ok? Quindi, appunto, gli avvocati spiegano quando si può essere licenziati al lavoro e quando invece questo non dovrebbe succedere. When is your boss within their rights to fire you and when are they bending the rules and what can you do about it? Qui diciamo niente credo di difficile sul piano linguistico. L'unica cosa che vi vorrei far notare in questa frase è il modo, insomma, in cui inizia, cioè il modo in cui è costruita sintatticamente, when is your boss? Within, poi dice their rights, cioè noi abbiamo un soggetto singolare, il capo, il datore di lavoro, e poi però il testo prosegue dicendo within their rights, no? Their rights, voi lo sapete, i loro diritti, e com'è possibile, non che in inglese si parta fondamentalmente con un soggetto singolare e si prosegua poi nel resto della frase con pronomi plurali. Ecco, in inglese succede spesso, soprattutto per le forme, diciamo, di cortesia, quelle che, come dire, non focalizzano lo sguardo, no, anche sul genere, e quindi la forma plurale, soprattutto in tempi molto recenti, è entrata molto in uso. Proprio per, come dire, per dare questa sfumatura generica, no? Per noi però in italiano si pone un problema, voi sapete che noi non possiamo accordare con questa libertà, no, il singolare col plurale, dobbiamo scegliere. Quindi nel caso in cui voi vi doveste trovare a tradurre uno di questi testi, no? O cioè verso la nostra lingua o a fare il contrario, ricordatevi sempre che verso l'italiano, no, dove potete sciogliere nella traduzione e quindi dire: quando è che il datore di lavoro ha il diritto, oppure quando è che il datore di lavoro si trova nella condizione di licenziarti, no? To fire, l'abbiamo incontrato come verbo in una delle nostre lezioni, un verbo specifico per dire essere licenziati. Vi ricorderete anche l'altra espressione che avevamo incontrato. To have been sacked, no? Cioè aver perso, essere stati messi nel sacco per dire aver perso il lavoro, no? E poi ancora, and when are they bending the rules, no? E quindi è quando invece sta piegando letteralmente le regole oppure le sta infrangendo, e che cosa puoi fare a questo riguardo? E ancora, can you be fired for raising a question about pay or conditions in the workplace? It is legal for an employer to make someone's position redundant only to hire someone else to do a similar job shortly after. Vedete, no? È legale per un datore di lavoro licenziare qualcuno con, diciamo, la scusa, no? La motivazione dell'esubero. Vi ricordate, abbiamo incontrato anche l'espressione, non soltanto l'aggettivo redundant, ma anche redundancy, per dire proprio l'esubero, e anche, diciamo, il verbo, no? Composto, to make someone's position redundant. E qui appunto lo rivediamo, no? Questo termine entrare in scena, proprio per, come dire, come scusa, come modalità, no? Con cui il datore di lavoro licenzia il dipendente. Per fare che cosa? Però only to hire, no? Cioè qui c'è l'altra parte, da una parte I fire you, ti licenzio, dall'altra parte I hire you, no? Assumo, per assumere qualcun altro a fare lo stesso lavoro o un lavoro simile poco dopo. While there are many valid reasons for employers to dismiss workers, it can be hard to know where you stand if you feel you have been treated unfairly. Quindi, mentre ci sono molte valide ragioni per i datori di lavoro, no, di dismiss, un verbo che abbiamo incontrato per dire licenziare i lavoratori, può essere complicato, può essere duro, può essere difficile, hard, no? To know, cioè sapere dove ti trovi tu, cioè in che posizione tu ti trovi, se se pensi di essere stato trattato unfairly, ok? Ingiustamente, in maniera scorretta. Ed ecco che qui entrano in scena i nostri tre avvocati, no? Di diritto del lavoro. We spoke to three workplace lawyers to find out when someone can and can't be fired and the actions employees can take if they've been unfairly dismissed. Ok, quindi abbiamo parlato con tre avvocati di diritto specializzati in diritto del lavoro per capire meglio, per scoprire, to find out. Quando qualcuno può o non può essere licenziato e le azioni, le operazioni che i dipendenti possono intraprendere, possono fare, se pensano, se sentono di essere stati licenziati in maniera, ingiusta. E adesso appunto vediamo quali sono queste casistiche e in che modo come dire, in che modo possiamo reagire. The three big reasons people are fired. There are many reasons why an employer may have grounds to fire an employee. That said, most cases fall under three main categories, says Anthony Forsyth, professor of workplace law at RMIT University. Quindi ci sono molte ragioni in base alle quali un datore di lavoro può avere le basi, no? Può avere, come dire, l'occasione. Vi ricordate, grounds sono le ragioni, le abbiamo viste proprio in ambito contrattuale, per licenziare un dipendente. Detto questo, però, la maggior parte dei casi, most cases, diciamo, rientrano, ricadono sotto tre categorie principali e questo ce lo dice il professor Anthony Forsyth che lavora alla MIT University, che è un'università australiana. La prima di queste appunto casistiche è la cosiddetta serious misconduct, ok? Misconduct anche, a seconda insomma del tipo di pronuncia che scegliete. E quindi anche questo l'abbiamo incontrato come termine, no? Ricorderete, la cattiva condotta. Questa è una cattiva condotta particolarmente grave. In che cosa consiste? Serious misconduct, involves behavior like fighting or breaking the law on the job, swearing at customers or coming to work affected by drugs or alcohol. Quindi diciamo, la cattiva condotta grave involves, no? Cioè riguarda, consiste nel, o consiste in questo caso, no? Comportamenti come fighting, no? Cioè letteralmente lottare, quindi aggredire oppure infrangere la legge sul luogo di lavoro. Swearing, imprecare, no? To swear può voler dire anche bestemmiare, dire parolacce, avere come dire, cioè utilizzare un linguaggio molto, offensivo e aggressivo. Qui c'è riferimento ai clienti, quindi inveire potremmo dire contro i clienti, oppure, arrivare sul luogo di lavoro, sotto l'effetto di, droghe o, alcol. Through your behavior, you could harm someone or damage your employer's reputation or business prospects. There is a good chance your employer would be within their rights to terminate your employment, Professor Forsyth says. Quindi, se attraverso, no, il tuo comportamento tu puoi ferire qualcuno o danneggiare la reputazione del tuo datore di lavoro oppure le prospettive di guadagno, no? Dell'azienda stessa, allora ci sono buone possibilità, no? Cioè, there is a good chance che il tuo datore di lavoro abbia il diritto, no? Abbia i termini per, come dire, per licenziarti, no? Per porre fine al tuo impiego, dice appunto il professor Forsyth. Any allegations of serious misconduct would need to be put to you in a meeting where you have an opportunity to bring a support person and provide your side of the story, he adds. Ok, però vedete, anche nel caso dell'accusa di serious misconduct, no? Della condotta grave. Deve essere, diciamo, organizzato, no? Cioè questa situazione critica ti deve essere in qualche maniera comunicata. In un incontro dove hai l'opportunità di portare una persona di sostegno, di supporto per sé, per te, e ovviamente anche di fornire ovviamente la tua versione della storia, no? Altrimenti avviene tutto, no, in modalità così un po' unilaterale. E quindi questa è appunto la prima casistica, la prima delle cosiddette tre categorie, per cui secondo il professor Forsyth, no? Specialista di diritto del lavoro, si perde più frequentemente il lavoro, o ancora, se vogliamo adottare, no, la prospettiva del datore di lavoro che licenzia il proprio dipendente, appunto una di quelle casistiche in cui il datore di lavoro ha gli estremi, no, per concludere il contratto di lavoro di un proprio dipendente. L'altra situazione, l'altra casistica è la cosiddetta poor performance, no? Ora, noi abbiamo fatto in italiano un abuso ormai, no? Facciamo un abuso del termine performance, no? Che, come sapete, ha tanti significati, tante sfumature, tante accezioni. Performance viene, come sapete, dall'ambito teatrale, e però in generale così vuol dire appunto prestazione, operazione, attività. Nel caso specifico del mondo del lavoro, la performance diventa ovviamente la prestazione, no? La prestazione lavorativa. Quindi, se uno dice poor performance, come dire, una prestazione, no? Lavorativa scadente, ok? Your employer, scusate, can be within their rights to dismiss you for poor performance, but there is a process they should have followed before getting to that point. Professor Forsyth says that usually means providing clear warnings, any necessary training, and opportunities to improve. It's important to note that even if someone has been underperforming at work, the dismissal could be found to be unfair if they weren't warned about it. Allora, il tuo datore di lavoro, al solito, no, la stessa costruzione, può essere nei suoi diritti, no? Quindi può avere il diritto, può trovarsi nella condizione di licenziarti per scarso rendimento, no? Per prestazione carente. Ma c'è ovviamente una procedura, un processo, no? Che dovrebbe aver seguito prima di arrivare, okay, a quel punto. Il professor Forsyth dice che questa procedura, no, qui sottointeso, solitamente consiste nel fornire chiari avvertimenti, proporre, no, qualunque tipo di formazione necessaria per migliorare, e come dire, altre opportunità per rientrare in qualche maniera da questo scarso rendimento. È importante notare che anche se qualcuno ha avuto effettivamente come dire, un atteggiamento lavorativo, no? Underperforming, no? Quindi scadente, sottoperformante, come si sente dire alcune volte, no? Che insomma in italiano è terribile. Il licenziamento può comunque non risultare ingiusto se la persona che viene colpita dal licenziamento non è stata adeguatamente avvertita. E quindi questo, diciamo, sottinteso per dire che sono queste situazioni sempre un po' borderline, no? Insomma, è un po' il problema a volte del diritto, no? Di questi spazi, in qualche maniera di questi cuscinetti nelle situazioni, che poi lasciano, no? La possibilità come dire, di interventi da una parte o dall'altra. Quindi se il dipendente sente di non essere stato avvisato, avvertito abbastanza, no, del rischio di essere licenziato per scarso rendimento, ha la possibilità, no, di rivolgersi a un avvocato per, come dire, opporsi a questo stesso licenziamento. Come dire, il sottotesto in qualche maniera è questo. La terza casistica, quella, diciamo, principale, individuata appunto dal professor Forsyth, è la cosiddetta genuine redundancy, no? Abbiamo già visto che cos'è la redundancy, l'esubero l'abbiamo incontrato nelle lezioni, diciamo, sincrone, no? Quelle che abbiamo, scusate, condiviso insieme. E ovviamente lo ritroviamo in un articolo che appunto approfondisce proprio le casistiche in cui si perde il lavoro o ci si può opporre a un licenziamento. Questo è appunto diciamo, l'esubero reale, no? L'esubero concreto. C'è, come dire, un problema proprio diciamo cronico, no? Strutturale nell'azienda e quindi non ci si può permettere più di avere quel numero elevato, no, di dipendenti e quindi qualcuno deve essere licenziato. Vediamo che cosa succede in questo caso. If there's been a downturn in business or a restructure, your boss could be entitled to make your position redundant. The key here is whether the redundancy is genuine, Professor Forsyth says. If your job no longer needs to be done by anyone and your employer has fulfilled their consultation requirements outlined in the award or other workplace agreement, the redundancy is likely to be considered genuine. Professor Forsyth warns employees should be on the lookout for dismissals presented as a restructure that are really about getting rid of someone for poor performance or misconduct. Questa parte è molto interessante, no? A proposito appunto dell'esubero che a volte viene utilizzato come una specie di coperchio, no? Una specie di copertura, una specie di scusa per licenziare il dipendente. Come dire, che in realtà no, viene escluso dall'ambiente lavorativo per altre ragioni e non per l'esubero in sé. Se c'è stato, il testo dice, un abbassamento, un calo, no, nei guadagni, qui dice downturn in business, no? Cioè quindi un calo negli affari, oppure una restructure può essere una ristrutturazione intesa in senso proprio fisico, no? Delle strutture del posto, diciamo, dell'azienda e quindi questo vuol dire che l'azienda si ferma per un lungo periodo di tempo e quindi tenere tutti i dipendenti a riposo in cassa integrazione o quello che diventa economicamente proibitivo. E quindi qualcuno insomma viene licenziato, ma la restructure può essere anche una riorganizzazione interna, no, dell'azienda quando c'è una crisi, quando come dire, un'azienda viene comprata da un'altra azienda, si parla di fusione, ok? Cioè, quindi è un termine un po' anche questo raccoglitore, no? Che diciamo un po' come una specie di cappello sotto il quale rientrano poi vari significati. Ad ogni caso, cioè, scusate, ad ogni modo, in entrambi questi casi, un calo nelle attività lavorative o eventualmente una ristrutturazione intesa appunto in senso lato, il tuo datore di lavoro può essere appunto, può avere la possibilità, no, di licenziarti collocandoti appunto in esubero. La chiave qui è capire è se questo esubero è genuino, no? Cioè nel senso è reale, è vero, dice il professor Forsyth. Se il tuo lavoro non è più necessario, cioè non c'è più bisogno che venga fatto da nessuno, e questa parte è importante, no? Anche perché c'è una te terminologia specialistica che non abbiamo incontrato prima, e qui dice: Your employer has fulfilled their consultation requirements outlined in the award, no? E il tuo datore di lavoro ha concluso, no, i processi di consultazione richiesti dal piano di lavoro, no, nazionale o da altro accordo lavorativo. Diciamo, l'esubero, the redundancy, è a questo punto da considerare effettivamente genuino, no? Cioè reale, concreto. Il professor Forsyth, tuttavia, dice, warns employees, cioè mette in guardia i lavoratori, dice, should be on the lookout, no? Avverte i lavoratori di essere così un po' sull'attenti, on the lookout vuol dire questo, no? Di stare in guardia, per licenziamenti presentati come una ristrutturazione, non intesa in senso lato, come vi dicevo prima, che in realtà sono, come dire, la scusa per il testo dice getting rid of someone. To get rid of someone vuol dire sbarazzarsi di qualcuno. È un bellissimo verbo che rende proprio l'idea, no? Di qualcuno che si vuole, diciamo, liberare, no? di una persona e di un fastidio. E qui appunto l'esubero potrebbe essere utilizzato come chiave, come scusa per camuffare in realtà uno scarso rendimento oppure una cattiva condotta, per la quale o per i quali, se li consideriamo entrambi, non ci sono evidentemente i termini, no, per poter licenziare il dipendente. Per questo il professor Forsyth mette in guardia e dice: state attenti e cercate di capire bene qual è la situazione che effettivamente vi trovate di fronte. Proseguiamo. Adesso appunto alcune indicazioni di carattere pratico su come, no, muoversi nel momento in cui queste situazioni si sono verificate e quindi il posto di lavoro è stato effettivamente perso. When you might have grounds to challenge a work dismissal, no? Quindi quando potresti avere le basi, no? Gli elementi e gli strumenti per opporti, to challenge letteralmente vuol dire sfidare, qui potremmo dire per opporti, no? A un licenziamento. If your employer hasn't given you a valid reason to end your employment, or they haven't followed, vedete qui sempre questo passaggio da singolare a plurale, no? Questa cosa nell'inglese, soprattutto specialistico, accade spessissimo. Ed è, come dire, difficile per noi, soprattutto sul piano traduttivo, perché quando noi riportiamo in italiano, tutti questi passaggi dal plurale al singolare devono essere sciolti in maniera uniforme. Quindi o scegliamo sempre il singolare oppure scegliamo sempre il plurale. Or they haven't followed a proper process, you may have grounds to make an unfair dismissal claim. Quindi quando il tuo datore di lavoro non ti ha dato una valida ragione, no, per averti licenziato, oppure non ha seguito la procedura ufficiale, no, per arrivare appunto a quella, diciamo, situazione, potresti avere delle valide ragioni, potresti avere le basi, no, per presentare, no, an unfair dismissal claim, no? Come dire, una causa, cioè per iniziare appunto una causa per licenziamento ingiusto. You will need to have worked in the job for at least 6 months if your employer is a small business with less than 15 employees. This period doubles, and you'll need to have been there at least 12 months. Quindi, per poter fare però, per poter presentare questa, diciamo, iniziare questa procedura, questo procedimento, no, contro il licenziamento ingiusto, bisogna aver lavorato, bisogna essere stati lavoratori dipendenti per almeno 6 mesi. Se il tuo datore di lavoro come dire, ha una piccola azienda con meno di 15 dipendenti, questo periodo ovviamente si raddoppia, cioè deve essere di almeno un anno, come appunto ci chiarisce il testo. Zana, by the way, qui di Executive Director of Employment Rights Legal Center Job Watch, no? Vedete tutta questa aggettivazione, no? Zana, by the way, il direttore esecutivo del centro legale Job Watch, specializzato in diritto del lavoro, no? Quindi vedete che in italiano bisogna proprio ricostruire tutta, no? L'ordine sequenziale, no? Della frase. Che cosa ci dice Zana? By the way, says it's also important to keep in mind that there's a strict 21-day time limit to file applications for unfair dismissal claims to the Fair Work Commission. No? Quindi ci dice che è importante tenere bene a mente che almeno nel sistema, diciamo, giuridico anglosassone, il lavoratore che è stato licenziato e ritiene di essere stato licenziato in maniera ingiusta ha un limite di tempo ferreo di 21 giorni per presentare la propria, diciamo, richiesta in qualche maniera di valutazione, no? A questa Fair Work Commission, che non tradurrei perché noi non abbiamo come dire, un corrispettivo italiano, no? È come dire, un ente che si occupa appunto di tutelare i diritti dei lavoratori, e in questo caso lo fa nell'ambito appunto di quelli che sono ritenuti licenziamenti ingiusti. E che cosa dice Zaina? By the way, be really careful about that 21 days. Lodge the form. It may not be the most perfect form you have ever done, but it's better to err on the side of caution, she says. If your employer has fired you for raising a concern about the workplace, such as pay or joining a union, you might be able to challenge the decision using a separate general protections dismissal claim, adds Oan Tran, a principal solicitor at the Young Centers, sorry, at the Young Workers Center. These claims also have a 21-day time limit, so keep that in mind. The best way to see if you might be eligible to make a claim is to fill out the Fair Work Commission's online quizzes for unfair dismissal and general protections dismissal. Ok, quindi vedete che qui entriamo più nel merito sul piano burocratico, che cos'è che dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, che tipo di documentazione dobbiamo compilare. E qui appunto Zana, by the way, si raccomanda ancora una volta su questo limite di tempo, no? Di 3 settimane, 21 giorni. Be really careful, fate veramente attenzione, lodge the form, no? Cioè presentate la domanda, form ovviamente è il modulo, e poi dice, potrà pure essere come dire, il modulo, come dire, potrebbe pure non essere il miglior modulo che voi abbiate presentato, okay, che abbiate mai fatto. Ma è meglio eccedere, no? Sbagliare sul piano, no? Della cautela, ok? Caution, she says, cioè che ovviamente rischiare, no? Di non rientrare entro i termini stabiliti per legge. E poi dice: se il tuo datore di lavoro ti ha licenziato per aver alzato una questione, per aver posto una questione diciamo, relativa al posto di lavoro, come la paga, quindi lo stipendio, oppure per essere entrato a far parte di un union, vi ricordate, no? Di un sindacato. Allora, appunto, puoi avere tutte le caratteristiche. You might be eligible, no? You might be able to challenge the decision using a separate general protection dismissal claim, no? Quindi in questo caso si può compilare un modulo, si può fare, diciamo, una richiesta specifica che è appunto chiamata general protections dismissal, no? Cioè più generica, che non riguarda il licenziamento specifico, ma riguarda tutta una serie di questioni, no? Di cui il lavoratore dipendente ha il diritto di poter parlare, di poter, come dire, discutere sul posto di lavoro, e che il datore di lavoro non può censurare in nessuna maniera. Questo lo dice appunto Oan Tran, che è un solicitor, vi ricordate la figura, no, dell'avvocato di cui abbiamo parlato proprio nel nostro primo incontro, di questo Young Workers Center. Anche queste, diciamo, richieste, no, di valutazione, di riesame in qualche maniera del proprio caso, hanno come dire, un limite di tempo per la presentazione di 21 giorni, che va tenuto ovviamente in mente. E poi loro hanno insomma anche questo sistema che a qualcuno può tornare utile, dice the best way, cioè il modo migliore per vedere se siamo effettivamente eleggibili, no? Cioè se abbiamo tutte le caratteristiche per poter presentare questa richiesta di esame, no? Questa domanda di valutazione. e compilare questo Fair Work Commission's Online Quizzes, no? Quindi questi quiz messi online dalla Fair Work Commission di cui parlavamo prima, per appunto licenziamento ingiusto oppure per quelle situazioni, condizioni di carattere generale che riguardano il posto di lavoro. Proseguiamo. What if you're not an ongoing employee? Chiaramente noi fino adesso abbiamo, diciamo, parlato, no, di condizioni in qualche maniera critiche che investono il lavoratore dipendente, no? Quindi che in qualche modo è anche sì, c'è penalizzato, ma tutelato anche da un contratto regolare. Cosa invece succede se sei un ongoing employee, no? Cioè se sei un dipendente a tempo determinato. E vediamo quali categorie, quali tipologie, no? Ci sono di lavoratori appunto non strutturati, non tutelati da un contratto a tempo determinato. I primi sono i fixed term employees, no? Cioè i lavoratori appunto a tempo determinato, cioè con un contratto di lavoro a tempo determinato. If you are a fixed term employee, meaning you're employed on a contract for a specified period, your employer generally has no obligation to extend your contract. However, if you have been employed on a series of rolling fixed-term contracts for a number of years and suddenly aren't renewed, you may have grounds to make a claim, Ms. Tran says. Quindi, se sei un datore di lavoro, scusate. Se sei un lavoratore fixed term, no? A tempo determinato, il che significa che sei stato assunto con un contratto per un periodo specifico, no? Per un tempo, per una durata specifica, your employer, quindi il tuo datore di lavoro, generalmente non ha ovviamente alcun obbligo, no? Di estendere poi il tuo contratto, di prolungare il tuo contratto. Tuttavia, se sei stato impiegato, no, con una serie di rolling fixed term contracts, no? Cioè di contratti a tempo determinato, però rolling, cioè continuativi, per un certo numero di anni e improvvisamente questi non vengono rinnovati, scusate, allora potresti avere, no, come dire, gli elementi, le basi, per appunto presentare il famoso claim, no? Cioè la richiesta di esame e far valutare appunto la propria situazione, dice Miss, la signorina Tran. If you're on rolling fixed-term contracts, but you have been on those contracts every year for many years, and they've always been renewed, then actually you're not truly a fixed term contract employee, she says. Quindi, se sei impiegato, no, su contratti a tempo determinato, però continuativi, ma sei stato diciamo, assunto, no, impiegato con quei contratti ogni anno per molti anni e questi sono stati, diciamo, sempre rinnovati, allora in realtà non sei veramente, no, un dipendente con un contratto a tempo determinato, dice, no? Cioè si creano, come dicevo prima, quelle situazioni un po' di confine, un po' ibride. If you believe you have been dismissed unfairly before your contract is up and you have worked in the job for at least 6 months or 12 months, if employed by a small business, you can bring a claim, Miss Tran says. Quindi, se credi di essere stato licenziato ingiustamente prima che il tuo contratto fosse, diciamo, fosse concluso, e hai lavorato per quell'azienda, no? Dicendo job almeno per 6 mesi o 12 mesi, come abbiamo visto prima, per le aziende di piccole dimensioni, allora hai la possibilità appunto di presentare questa claim, no? Questa domanda di riesame del proprio caso, come appunto segnala la signorina Tran, no? Quindi vedete appunto situazioni sempre di confine. L'altro caso è quello dei casual employees, no? Cioè dei lavoratori occasionali o con contratti a tempo determinato oppure puramente occasionali. Genuine casual employees, meaning people who work on an irregular and inconsistent basis, aren't eligible to claim unfair dismissal. Ovviamente se noi siamo lavoratori occasionali, quindi non siamo tutelati da nessun tipo di contratto e facciamo delle prestazioni così estemporanee, ovviamente non abbiamo gli strumenti e gli elementi per presentare, no, questa unfair dismissal claim. If you had been engaged, tuttavia, no, as a casual, but were working regular and systematic shifts, and you had reason to expect you would continue to receive shifts, you may be able to overcome that exclusion and bring a claim. No? Anche qui una situazione, diciamo, un po' limite. Se sei stato impiegato, no? Occupato, engaged, come lavoratore occasionale, ma hai lavorato in maniera regolare e su turni, no, sistematici, dice systematic shifts, gli shifts qui sono appunto i turni di lavoro, e avevi ragione di aspettarti, no, di attendere che avresti continuato a lavorare qui, su quei turni. Allora potresti avere, no, la possibilità di opporti, overcome, no, all'esclusione dal posto di lavoro e presentare anche in questo caso una domanda, no, di riesame della propria situazione. E questo lo dice nuovamente, lo sottolinea il professor Forsyth con cui abbiamo iniziato diciamo, la nostra lettura. E ci avviamo insomma piano piano verso la conclusione di questo primo articolo, vedendo proprio come queste dismissal claims work, no? Cioè come queste domande di riesame, no? Dei propri casi, cioè delle proprie situazioni quando si viene licenziato, lavorano concretamente. Claims for unfair dismissal and general protection dismissal are handled by the Fair Work Commissions, no? Quindi questi moduli, no? Con la richiesta di riesame per licenziamento ingiusto oppure per il licenziamento nato da situazioni di carattere generale, no, sollevate sul posto di lavoro, general protections dismissal, sono gestite, sono, come dire, controllate dalla Fair Work Commission che abbiamo incontrato, insomma, all'inizio dell'articolo. To make a claim, cioè quindi per presentare una lamentela, per presentare la propria domanda, no, you will have to pay an application fee. Bisogna presentare, cioè pagare una tassa, no, di presentazione che attualmente è di 73,20 dollari, no, per, diciamo, i nostri amici americani. However, the commission will waive the fee in cases of severe financial hardship. Anche qui c'è un po' di terminologia specifica. To waive vuol dire, come dire, cancellare, no, le tasse. In caso di gravi situazioni finanziarie. Make sure you don't file the application to the Fair Work Ombudsman, which is a separate body. No? Quindi dice, fate attenzione di non presentare la vostra domanda a questo Fair Work Ombudsman. The Ombudsman è un difensore civico che è appunto diciamo, un corpo separato, no? Del sistema, diciamo, delle figure che si occupano di tutelare, di proteggere i diritti dei lavoratori, che in questo caso non, come dire, non deve entrare in scena. You won't need a lawyer, quindi non ci sarà bisogno di un difensore civico, quindi di un avvocato. Al contrario, in fact, quindi vedete anche qui l'uso di in fact, no? Noi diciamo spessissimo in italiano infatti, lo usiamo come congiunzione, in inglese vuol dire di fatto, al contrario, no? E si trova inizialmente all'inizio della frase proprio per fare una contrapposizione. Al contrario, if you or another party wishes to involve a lawyer, they must first apply for permission, Ms. Tran says. Ok, quindi chiunque volesse ottenere, no? Volesse farsi accompagnare da un avvocato, prima deve chiedere, no, il permesso perché la figura del difensore entri in qualche maniera in scena. What will help, no? Nella gestione appunto della situazione critica con il datore di lavoro is evidence, no? Cioè è l'evidenza, è la prova. If you think your employment is at risk, Ms. Tran suggests creating a paper trail. It helps to have notes of meetings, copies of emails, and other written correspondence that may help a case if it gets to that point. Ok, quindi se ovviamente sono le prove concrete, no, ad aiutarci, il suggerimento di Ms. Tran è quello di crearsi, no, una specie di. Come dire, sì, diciamo di carpetta, no? No? Di raccoglitore con tutte le prove che siamo stati in grado in qualche maniera di mettere da parte e raccogliere. E che cosa troviamo, no? In questo paper trail? Aiutano resoconti, note, sintesi di incontri. Copie ovviamente di mail in cui si parla chiaramente, no, delle condizioni di lavoro e qualunque tipo di corrispondenza scritta che può fungere appunto poi da prova se si arriva al punto, se si arriva alla situazione in cui è necessario tirare fuori appunto le prove. Once an application has been lodged, quindi una volta che noi abbiamo fatto domanda di riesame e ci stiamo opponendo al licenziamento che riteniamo ingiusto, il datore di lavoro, the employer e il dipendente verranno invitati a prendere parte a un incontro di conciliazione, no? A conciliation meeting telefonico, no? Cioè si parte appunto da questo contatto telefonico. L'80% dei casi solitamente sono, diciamo, gestiti in questa maniera, dice il professor Forsyth. If the conciliation isn't successful, quindi se non si raggiunge un accordo, cosa che può succedere, il caso ovviamente andrà avanti verso, come dire, passaggi successivi e a questo punto diventeranno anche passaggi, cioè saranno passaggi più formali. Ci sarà un formal hearing, no? Where a member of the commission will make a decision after hearing evidence and submissions from both parties, no? Quindi ci sarà un incontro a quel punto dove un membro della commissione ascolterà le parti che vengono ovviamente chiamate, cioè vengono coinvolte in prima persona. Per manifestare le proprie posizioni e una volta insomma che le notizie sono state raccolte, ovviamente il membro della commissione che deve valutare mette insieme tutte le informazioni che ha raccolto e cerca di arrivare appunto alla decisione. E qui il nostro appunto primo articolo si conclude, no? E vedete appunto ci offre una panoramica molto generica che ovviamente non include tutte le numerosissime casistiche che sappiamo si possono verificare, si verificano da noi, si verificano ovviamente da loro. Diciamo che il compito appunto di questo articolo è quello di dare una panoramica di così di carattere generale, inizialmente dalla prospettiva del dipendente strutturato e quindi tutelato da un contratto, e poi ovviamente anche dalla prospettiva ancora più delicata, ancora più diciamo difficile se vogliamo, di chi invece è un lavoratore appunto a tempo determinato oppure addirittura un lavoratore occasionale. E poi per quanto riguarda, no, il contesto anglosassone, la procedura, diciamo, di base da seguire per opporsi, no? Cioè che cosa bisogna fare, come bisogna farlo e in che tempi per opporsi a un licenziamento che riteniamo ingiusto attraverso appunto le indicazioni di questi tre specialisti. Adesso abbandoniamo con questo articolo le questioni appunto legate ai contratti e quindi al mondo del lavoro e ci spostiamo invece con un altro articolo e con una storia che già conoscete perché l'avevamo letta brevemente con un altro testo, forse nel nostro penultimo incontro, diciamo in diretta, e ci spostiamo invece in territori, diciamo, decisamente più mediatici per, come dire, un approfondimento, no? Su quello che è considerato, il processo più lungo della storia britannica inglese. Avrete già capito, parlo ovviamente del caso McLibel, no? Che vede contrapposti alcuni semplici, no? Cittadini all'azienda, al grande colosso, no? dei fast food americani, McDonald's. Questo articolo l'ho tratto dal Guardian, è un articolo del 2019 che a distanza insomma, di un certo numero di anni da quando il caso no, è iniziato e si è concluso, propone in qualche maniera una specie di sintesi no, di quadro generale su questa situazione. E ci riporta appunto ai diritti sì, dei lavoratori, ma anche come dire, dei semplici cittadini, no? Cioè non è una questione lavorativa specifica quella che incontriamo, no? in questo caso, ma i diritti, no? Semplicemente dei, così, dei liberi, dei semplici cittadini. E poi noi abbiamo parlato in alcuni casi proprio della diffamazione, no? Della diffamazione così a parola, della diffamazione a mezzo stampa. E il caso no, in questione è proprio quello di diffamazione no, a mezzo stampa. Vediamo di che cosa si tratta. In the 1990s, the actions of a small group of environmentalists gave rise to what became the longest running trial in British legal history. McDonald's Corporation versus Steel and Morris, 1997, dubbed McLibel. Followed a libel action brought by USA fast food giant McDonald's against Helen Steele, David Morris, and three others over a leaflet they had distributed criticizing the company's practices. The three others apologized and were not sued, but Steele and Morris fought the case in a David versus Goliath battle. Allora, nei primi anni 90, vedrete quando vi troverete l'articolo davanti che io ho letto 1990s, no? C'è l'anno con questa S attaccata. Quando trovate la S vuol dire che cronologicamente facciamo riferimento ai primi anni di quel decennio, no? E quindi noi in italiano traduciamo nei primi anni 90 le azioni di un piccolo gruppo di environmentalists, cioè di ambientalisti, ha dato vita, ha innescato quello che è diventato, what became, il più lungo processo della storia legale britannica. L'azienda, la multinazionale McDonald's versus quindi contro Steel e Morris del 1997, dubbed, no? Questo verbo molto bello, dubbed, ora il dubbing come sapete è il doppiaggio in inglese. Ma to dub vuol dire anche soprannominare, ok? Quindi soprannominato McLibel. E vedete che qui giocano un pochettino, no? Sul piano linguistico con il Mac, no? Che è, come dire, uno dei modi in cui storicamente in Inghilterra e in tutti i paesi che sono entrati a far parte, no? Del loro grande impero coloniale, venivano creati i cognomi, no? McJohnson, McDonald's, appunto, McDuff, eccetera. Soprattutto ce ne sono moltissimi in Scozia e in Irlanda. Qui questo Mac viene utilizzato per ironizzare con McDonald's, ovviamente, ma anche per creare, appunto, un nome nuovo con il quale etichettare questo caso specifico. E qual è l'altra parola che viene scelta? Libel. Noi abbiamo incontrato il verbo to libel, che vuol dire appunto diffamare qualcuno a mezzo stampa. Ok, quindi il caso è diventato il caso McLibel, no? il signore della diffamazione a mezzo stampa, ok? I diffamatori a mezzo stampa, insomma, ovviamente è un gioco linguistico intraducibile in italiano, che ha fatto seguito a un caso di diffamazione appunto a mezzo stampa, portato avanti dal gigante del fast food americano McDonald's contro Helen Steele, David Morris e altri tre. In relazione a che cosa? Al leaflet. Leaflet è proprio il volantino, anche questo termine l'abbiamo incontrato, che avevano distribuito criticando ovviamente le pratiche, insomma, le azioni, le attività dell'azienda. Gli altri tre si scusarono e non furono sued, ok? Anche to sue l'abbiamo incontrato in campo giuridico per dire citare in giudizio o querelare qualcuno. Ma Steele e Morris hanno combattuto il caso in una battaglia, qui vedete metaforicamente per anche sottolineare, enfatizzare lo squilibrio, no, tra le parti, anche in termini di mezzi, in una battaglia alla Davide contro Golia. In a 762-page judgment, Mr. Justice Bell, who sat without a jury, rejected the claims in the leaflet that McDonald's was to blame for starvation in developing countries or had used lethal poisons to destroy vast areas of rainforest. But he found that the company had pretended to a positive nutritional benefit, which their food did not match, exploited children in its advertising, and helped to depress wages in the catering trade. Quindi, in un giudizio lungo 762 pagine, questo, come dire, a sottolineare, no, la lunghezza anche del caso e l'attenzione mediatica che ha ricevuto, Mr. Justice Bell, che sedeva senza, diciamo, presiedeva senza giuria, ha respinto le accuse presenti nel volantino, secondo cui McDonald's era da ritenere responsabile, no? Was to blame, era da biasimare letteralmente, ma diremmo era da ritenere responsabile per, come dire, aver accentuato, no, contribuito alla fame nel mondo, starvation e la fame, nei paesi in via di sviluppo, e addirittura che avesse utilizzato veleni letali per distruggere vaste aree della foresta pluviale. Ma ha riconosciuto, ha riscontrato che l'azienda aveva pretended, attenzione a questo pretend che è un false friend, no? Non vuol dire pretendere, ma vuol dire fare finta, no? Aveva fatto finta di garantire, no? Di offrire un, come dire, benefici nutrizionali col proprio cibo che in realtà invece non, come dire, non c'erano, no? Dice did not match, che aveva sfruttato i bambini nelle campagne pubblicitarie, in its advertising, e aiutato, contribuito ad abbassare i salari. Vi ricordate, abbiamo parlato di wages, pay, remuneration, no? Quindi abbassare i salari nel settore della ristorazione. Ok? Come prosegue la storia? The judge ruled that the pair had libeled the corporation and ordered them to pay 60,000 pounds. Damages reduced on appeal to £40,000. They refused to pay, and McDonald's had not pursued them for the money. The case was branded a PR disaster for McDonald's and became the subject of a documentary by Franny Armstrong and Ken Loach. Quindi il giudice inoltre stabilì che la coppia era responsabile di diffamazione a mezzo stampa e stabilì, ordinò che pagassero, che pagasse 60.000 sterline di danni, ridotte poi a 40.000 sterline in appello. I due però si rifiutarono di pagare e McDonald's stranamente rinunciò a perseguirli per il denaro. Il caso fu etichettato, no? Fu marchiato letteralmente, branded come a PR disaster, no? Quindi come un disastro in termini di pubbliche relazioni, cioè un disastro in termini di immagini per McDonald's, ovviamente. e divenne proprio per l'attenzione mediatica di cui vi dicevo all'inizio e di cui abbiamo parlato velocemente quando abbiamo incontrato per la prima volta questo famosissimo caso, no? Giuridico, è diventato il soggetto di un documentario di Franny Armstrong e Ken Loach, che sono insomma due famosi registi. Tra l'altro il documentario lo trovate in rete se vi dovesse interessare. Come si evolve la storia e chi sono, diciamo, concretamente i due protagonisti coinvolti, no? Sulla parte, diciamo, civile. Steele was a part-time bar worker, earning a maximum of £65 a week, and Morris was an unemployed postman, who was responsible for the day-to-day care of his son, then aged 4. At the time, McDonald's had worldwide sales of about 30 billions. Quindi Steele era al tempo un barista part-time che guadagnava 65 sterline a settimana. Quindi insomma, pensate bene, no? Rispetto alle entrate di McDonald's. E Morris era invece un postino disoccupato, responsabile, che doveva prendersi cura giornalmente. Del figlio all'epoca di 4 anni. Contemporaneamente, McDonald's invece aveva vendite mondiali con fatturati di 30 miliardi di dollari. Despite the huge economic disparity, Steele and Morris were denied legal aid and forced to fight the case by themselves with occasional unpaid help from lawyers. A fighting fund of around £40,000 from public donations, paid for witness airfares, court costs, and other expenses. In contrast, McDonald's was responsible by a huge team of leading lawyers and racked up legal bills estimated at £10 million. Quindi, nonostante la grande disparità economica, no, che abbiamo più e più volte sottolineato, a Steele e Morris fu negato qualunque tipo di aiuto legale e furono costretti a combattere, no, questa battaglia legale da soli con aiuto occasionale da parte di avvocati che non ricevevano alcun tipo di compenso. Diciamo, un fondo così di solidarietà per questa battaglia legale, no? Di circa 40.000 sterline fu racimolato da donazioni pubbliche che, come dire, venne poi impiegato per pagare i biglietti aerei dei testimoni, diciamo, i costi, no? Del tribunale e altre spese. Al contrario, ovviamente, sempre per giocare, no, su questi confronti azzardatissimi, McDonald's era rappresentato da un ampio team di come dire, avvocati conosciuti e importanti e raccolse, no, accumulò in breve tempo, racked up, no, accumulare spese legali stimate a 10 milioni di sterline, no? Quindi capite cosa è costato a McDonald's questa vicenda. The trial ran for 2.5 years. The transcripts ran to approximately 20,000 pages, and there were about 40,000 pages of documentary evidence, while some 130 witnesses gave oral evidence, 59 for the defendants, 71 for McDonald's. I numeri sono appunto tutti da capogiro. La durata del processo è stata di 2 anni e mezzo, le trascrizioni sono arrivate a circa 20.000 pagine e ci sono state 40.000 pagine di testimonianze, no? Raccolte. Mentre hanno, come dire, contribuito con una propria, con una propria testimonianza, no? Orale, 130 persone, 59 per i due indiziati e 71 ovviamente per McDonald's. The pair sought to appeal to the Court of Appeal and to the House of Lords, which was then the country's highest court. In September 2004, meanwhile, they launched
an action against the UK government at the European Court of Human Rights in Strasbourg, claiming that the lack of legal aid breached their rights to a fair trial as guaranteed under Article 6 of the Human Rights Convention. In Still and Morris versus United Kingdom, the court ruled unanimously that the pair had been denied a fair trial and awarded a judgment of £57,000 against the UK government.
Quindi vedete, mentre diciamo la situazione sembrava a questo punto disperata per queste due persone, improvvisamente tutto si capovolge quando, come dire, fanno la cosa intelligente di rivolgersi, no? Alla Corte dei diritti umani di Strasburgo. Il testo appunto qui riporta tutti i passaggi. La coppia richiese, si appellò alla Corte di Appello e alla Camera dei Lord, che era all'epoca ovviamente la corte, come dire, più importante, no? E più potente dell'intero paese. Nel settembre 2004, nel frattempo, lanciarono un'azione contro il governo britannico alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, denunciando, lamentando che c'era stata una mancanza proprio di aiuto, di sostegno legale, che aveva infranto il loro diritto, no? Un processo equo, di avere un processo equo, esattamente come dovrebbe essere garantito dall'articolo 6 della Convenzione dei diritti umani. Nella battaglia a questo punto tra Steele Morris di Steele Morris contro il Regno Unito, la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo ha stabilito all'unanimità che alla coppia era stato negato, no, un processo equo e che il governo britannico doveva pagare 57.000 sterline di risarcimento, no, a Steele e Morris. E qui ci avviamo verso la conclusione, insomma, anche di questo secondo articolo. Steele, diciamo, con alcuni ricordi, no, estemporanei di queste due persone. Steele remembers that at the start of the initial case they were given some basic legal advice. That advice was don't do it. You are on a hiding to nothing, because even if we had plenty of resources, it was up to us to prove the truth of everything that was said in the leaflet, she says. Quindi Steele ricorda che al momento dell'inizio del processo gli era stata data, no, un'assistenza legale proprio di base. Il consiglio più importante però era stato non lo fate, cioè non andate avanti, e qui la bellissima espressione idiomatica you are on a hiding to nothing, che vuol dire siete sul punto di non ritorno, no? Cioè se andate avanti non potete poi più tornare indietro, perché anche se avessimo avuto tante risorse, spettava a noi, no, dimostrare la verità su tutto, soprattutto la verità delle cose che erano state scritte, no, nel volantino, lei dice. That was a huge task for Steele, who did not write any of the pamphlet and was not even in the group when it was written. When all you are doing is handing out leaflets, it's a tall order to then have to become experts, she says. The case dominated our lives from 1993 until the verdict in 1996. It was a full-time job around the clock. When we got home from court, we had to prepare for the next day. It was exhausting, but there was an important principle at stake. Wealthy companies should not be able to silence people and control what they say about their practices, which are then not subject to scrutiny. Quindi fu, come dire, un impiego, no? Un fardello molto pesante per Steele, che non scrisse nulla di ciò che c'era nel pamphlet, no? E non era addirittura nel gruppo, cioè non faceva parte ancora del gruppo quando quello specifico volantino fu scritto.
E poi dice, quando tutto quello che stai facendo è semplicemente distribuire i volantini, it's a tall order, diventa un'impresa, tall order, altra espressione idiomatica, dover diventare, no? Diventa un'impresa, dover diventare contemporaneamente degli esperti, no? Lei dice, il caso ha dominato le nostre vite dal 93 fino al verdetto nel 96, fu un lavoro a tempo pieno. Around the clock, altra espressione idiomatica per dire notte e giorno. Quando tornavamo a casa dal tribunale, dovevamo già prepararci per il giorno successivo. Fu estenuante, ma c'era un principio molto importante in gioco. Le aziende, come dire, ricche, no? E potenti non dovrebbero avere la possibilità, non gli dovrebbe essere consentito. Di mettere a tacere le persone e controllare quello che dicono, no? In relazione alle loro attività, che di conseguenza non sarebbero più soggette a alcun tipo di controllo. Before their case, she says, McDonald's had threatened to sue other organizations for libel, which had then all backed down and apologized. The company created a climate of fear of a libel writ, so its business practices went unchallenged, which is not healthy in a democratic society, she says. But she adds, if I'd had known then what was involved, I'm not sure I'd have gone ahead. Scusate, qui c'è un po' uno scioglilingua. Temporale. Quindi prima del loro caso, prima della loro storia, lei racconta, McDonald's aveva minacciato, no, di denunciare, di citare in giudizio altre istituzioni, altre organizzazioni, sempre sulla base, no, della diffamazione a mezzo stampa, che di conseguenza si erano tutte ritirate, no, e si erano scusate. L'azienda, lei dice, aveva creato in questa maniera un clima proprio di paura intorno alla possibilità di essere citati in giudizio per diffamazione, in modo tale che le loro attività, le sue attività potessero andare avanti proprio in maniera incontrollata, cosa che non è salutare, che non è sana in una società democratica. E aggiunge e dice: se avessi saputo che cosa mi aspettava, non sono sicura che sarei andata avanti. E ci avviamo alla conclusione, ancora non con diciamo, l'eco mediatica di questo caso. Nell'articolo troverete anche tutti i volantini pubblicitari e satirici che sono stati creati a questo proposito, cioè in relazione a questa storia, che sono anche divertenti. Mark Stevens, now a partner at law firm Howard Kennedy, was one of the band of lawyers who helped the pair without charge throughout the case. He says that the lack of legal aid resulted in a gross inequality of arms and was also a total false economy. A case that should have lasted 3 weeks went on for months, preventing other cases from being heard. The case, he says, was an abject lesson in how not to do it from the point of view of McDonald's. Bringing the case in the early days of the internet meant that many more people came to know what was in the leaflets. The whole thing was madness. Quindi vedete, Mark Stevens, now a partner at law firm Howard Kennedy, quindi adesso diciamo un partner, un membro dello studio legale Howard Kennedy. E che fece parte anche del gruppo di avvocati che aiutarono la coppia, no? Cioè Steele e Morris, a combattere, no? Questa battaglia contro McDonald's, senza però appunto ricevere alcun tipo di pagamento. Lui racconta che la mancanza di aiuto legale risultò, no? Cioè alla fine si trasformò in una grossa, appunto, grave ineguaglianza, no? In termini di armi e di strumenti, e fu anche a total false economy, altra espressione idiomatica per dire un disastro economico. In che senso? A case that should have lasted 3 weeks went on for months, preventing other cases from being heard. Quindi un disastro economico ovviamente per McDonald's, che come abbiamo visto ha avuto delle spese gigantesche, ma allo stesso tempo anche per l'amministrazione pubblica, no? Come i nostri casi giudiziari che durano tantissimi anni, vanno avanti per decenni e quindi sono spese per le persone coinvolte, ma anche per la macchina appunto della giustizia. E poi infine l'ultima considerazione, the case, he says, was an object lesson, quindi il caso è stato una lezione di forma proprio su come abiettano, su come non farlo dal punto di vista di McDonald's, che è quello che poi qui appunto ha pagato maggiormente. Portare il caso nei primi giorni di internet ha significato per moltissime persone di venire a conoscenza, no? Dei contenuti del volantino, quindi una cattivissima pubblicità per internet. Effettivamente il caso è iniziato nel 93, sono appunto gli anni aurorali, no? Della nascita di internet, quindi improvvisamente una proiezione, no? Planetaria o comunque insomma più universale di tutte le notizie e quindi effettivamente un disastro anche di pubbliche immagini. Il commento, cioè la chiosa finale, l'intera faccenda, l'intera storia fu veramente, no? Una pazzia. E qui si conclude anche il secondo articolo con, diciamo, questo approfondimento sulla storia, diciamo, di questo caso, che è uno dei casi appunto più celebri della storia britannica e quello in assoluto più lungo anche dei tempi più recenti. Ed è insomma interessante non soltanto per la storia in sé, la storia di coraggio di questi due appunto semplici cittadini che si sono ribellati, no, di fronte ai soprusi di un colosso internazionale come McDonald's e non si sono fatti intimidire, hanno combattuto pur non avendo, no, inizialmente gli strumenti per farlo, ma anche poi per diciamo più specificamente, più squisitamente per le questioni giuridiche, no, di cui noi abbiamo parlato, soprattutto legate, no, ai diritti sì dei lavoratori, ma anche appunto dei cittadini, in questo caso attraverso, no, la prospettiva specifica della diffamazione a mezzo stampa. E qui si concludono queste, diciamo, queste prime 2 ore. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima lezione che avrà appunto diciamo, includerà, ve lo anticipo, la lettura di un altro articolo, sempre tratto da una testata giornalistica, e poi l'approfondimento di insomma, alcune tematiche che abbiamo già affrontato insieme. Grazie mille e a presto.